nella preghiera della Salve Regina che stiamo meditando in questa novena, troviamo a un certo punto le parole: a te ricorriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Sono parole che potrebbero creare un certo disagio, perché sembrano esprimere una visione triste e pessimista della vita. Un filosofo tedesco dell'Ottocento, Friedrich Nietzsche, pensate che considerava il cristianesimo come il più grande nemico della gioia di vivere, a causa, secondo il suo modo di vedere, di una morale proibizionista e di una visione dolorista della vita, dell'esistenza. In una sua opera, La Gaia Scienza, arriva a sentenziare: la decisione dei cristiani di vedere il mondo come brutto e cattivo ha reso il mondo brutto e cattivo. Ma è davvero così? Davvero i cristiani vedono il mondo brutto e cattivo? Davvero queste parole della Salve Regina legittimano questa visione pessimista della vita? È importante rispondere a queste domande, perché ci sono persone che lo pensano. E allora diciamo subito chiaramente, e su questo non possiamo avere dubbi, è come un postulato della fede: il cristianesimo nasce ed è essenzialmente un annuncio di gioia. Basti considerare la parola Vangelo, che vuol dire bella notizia. Notizia che procura gioia, come quando ti viene data la notizia che è nato un bambino, un figlio, un nipote. Perché il Vangelo è un annuncio di gioia? Perché è l'annuncio di un Dio che è creatore, ma che è anche padre, che ci ha donato suo figlio, che ci ama follemente, al punto che suo figlio Gesù, lo Spirito Santo, ci permettono di entrare in questa relazione di fiducia, di amore con il Padre, che dà senso, dà pienezza di senso alla nostra vita, che ci fa star bene, che davvero rende bella la vita, perché la vita è bella quando abbiamo queste relazioni belle. E noi crediamo appunto in un Dio che è buono, che è padre, e come abbiamo ascoltato nella prima lettura, abbiamo la certezza che nessuno, nulla e nessuno potrà mai separarci da questo amore. E come potremo non essere nella gioia? Se davvero crediamo, come si legge nel Vangelo, di aver trovato una perla preziosa, anzi la perla più preziosa della vita, che è l'amore di Dio. E poi crediamo che il mondo è buono, perché se Dio è buono, il mondo l'ha creato Dio, è certo che è buono. Lo si scopre sin dalla prima pagina della Bibbia. Dio crea ogni cosa e vide che era una cosa buona. Pensate che la Chiesa, sin dalle origini, ha combattuto contro dei pensieri, delle correnti eretiche che dicevano che il mondo è cattivo, che la materia è cattiva, che la salvezza consiste nel liberarsi dalla materia e dal mondo. Quindi è esattamente il contrario di quello che diceva Nietzsche. E viene in mente Santa Teresa di Calcutta, che continuamente diceva: il distintivo del cristiano è la gioia. Certo, Nietzsche diceva questo perché a volte, come si legge in un'altra opera, vedeva dei cristiani che con le loro facce tristi sconfessavano la fede che professavano con i loro ragionamenti. Anche Gesù nel Vangelo dice chiaramente: io sono venuto perché abbiate in me la mia gioia e perché la vostra gioia sia piena. E anche San Paolo nelle sue lettere dice continuamente: siate sempre lieti, rallegratevi nel Signore che è vicino, non angustiatevi per nulla. Detto questo, sappiamo che la venuta di Gesù non ha eliminato dalla vita le sofferenze e le lacrime. Perché? Beh, questa è una grande domanda, certamente non è il mio compito rispondere a questa domanda stasera, richiederebbe davvero molto tempo. dico solo questo, che Dio nella sua infinita sapienza non ha inviato suo figlio per eliminare la sofferenza e le lacrime, ma per fare qualcosa di più grande, perché se Dio ha fatto questo vuol dire che è più grande di quello che noi possiamo immaginare, di quello che è il pensiero dell'uomo, per indicarci la via per rendere le nostre lacrime beate. Infatti Gesù dice: beati coloro che piangono, perché saranno consolati. E attenzione, quel saranno non si riferisce al paradiso, ma a questa vita. Certo, è una consolazione nel pianto e che segue al pianto, ma come attestano tanti passi biblici, è una consolazione già in questa vita. Soprattutto San Paolo, all'inizio della seconda lettera ai Corinzi, dice: ringrazia Dio, il Dio di ogni consolazione, perché ci consola in ogni nostra tribolazione, perché anche noi possiamo consolare con questa consolazione coloro che soffrono. Quando però sentiamo questa parola consolazione, non dobbiamo pensare a un conforto così superficiale, ma a una forza che viene da Dio, che ci guarisce, che ci rialza e che ci infonde gioia. Ecco, la beatitudine, beati coloro che piangono, si riferisce però, attenzione, come tutte le beatitudini, si riferisce ai poveri in spirito, a coloro che ripongono la loro fiducia nel Signore, a coloro che piangono perché amano la verità, perché amano i fratelli. Il pianto è beato quanto scorga da un cuore che ama il, perché desidera il bene dell'altro. In particolare il pianto di coloro che offrono le lacrime per la salvezza, per la conversione delle persone amate. Tutti abbiamo presente le lacrime di Santa Monica, che ottenne la conversione del figlio Agostino. Insomma, certamente non tutte le lacrime sono ugualmente beate e benedette, ma Gesù è venuto per indicarci la via per rendere le nostre lacrime beate. Sarebbe interessante a questo punto anche vedere, allora, quali tipi di lacrime ci sono. Pensate che Santa Caterina da Siena, magari qualcuno di voi ha avuto l'occasione di leggerlo, ha scritto un trattato sulle lacrime. E in questo trattato, il trattato delle lacrime, Santa Caterina distingue le lacrime di perdizione, che non servono alla salvezza, sono le lacrime di coloro che sono nel peccato mortale, quindi che amano in modo disordinato, amano, diciamo, perché animati dall'amor proprio, e queste sono lacrime di perdizione. Poi ci sono le lacrime di timore, le lacrime di amore, le lacrime di fuoco, che sono un gemito anche senza lacrime, che è animato dal desiderio vivo di Dio e della salvezza delle anime. Ma al di là di tutte queste distinzioni, cos'è che è importante sottolineare? Che le lacrime sono l'espressione visibile del fatto che ogni cuore umano ha un desiderio di infinito, un desiderio infinito di amore. Perché piangiamo? Perché amiamo. Perché amiamo? Perché desideriamo di essere amati. Chi ama geme e piange, perché l'amore è il desiderio di qualcosa che ci manca. E finché siamo pellegrini sulla terra non troveremo mai pieno appagamento ai nostri desideri, siano essi desideri mondani o desideri santi. Lo stesso Gesù ha pianto perché era vero uomo e perché aveva un cuore pieno d'amore. Il Vangelo ci parla del suo pianto per l'amico Lazzaro, per la morte dell'amico Lazzaro, e il pianto su Gerusalemme. E la nostra Madre Celeste ha pianto? Il Vangelo non lo dice, ma noi lo sappiamo che ha pianto. Certamente ha pianto ai piedi della croce. Anzi, abbiamo sentito nel Vangelo che oggi è stato proclamato, nel momento in cui noi siamo diventati suoi figli, in cui Gesù ci ha consegnati a lei e ha chiesto a lei di essere nostra madre. Nel momento in cui ha detto al discepolo amato, quindi a tutti i discepoli amati, ecco tua madre, che cosa ha visto in quel momento Giovanni? Una donna che piangeva, una madre che piangeva. E questo ci deve far riflettere. Viene in mente un detto dei padri del deserto, e permettete di leggere questo bel detto che credo che sia molto significativo. Abba Isacco riferisce: mi trovavo seduto un giorno vicino ad Abba Poimen, quando lo vidi entrare in estasi. Poiché ero molto in confidenza con lui, gli feci una metania e gli domandai: dimmi dov'eri? Ed egli, messo alle strette, mi rispose: il mio pensiero era là, dove Santa Maria, la Madre di Dio, stava in pianto presso la croce del Salvatore, e io vorrei sempre piangere così. E io vorrei sempre piangere così, come Maria ai piedi della croce. Lo diciamo anche nello Stabat Mater: facult tecum lugeam, cioè, o madre, fa che io possa piangere con te. Non è che chiediamo di soffrire, attenzione, chiediamo di poter amare in quel modo, che è il modo più grande, perché nessuno ha amato tanto tra le creature, ovviamente, come Maria. Di poter versare anche noi lacrime benedette, lacrime di amore per coloro che amiamo. Quindi dire che la nostra vita è una valle di lacrime non vuol dire avere una visione negativa della vita e del mondo, ma riconoscere realisticamente che ogni uomo, ogni donna, almeno qualche volta nella vita piange, geme. Anzi, paradossalmente, noi dovremmo preoccuparci di più se nella vita ci è capitato poche volte di piangere o di gemere o di soffrire per qualcuno che amiamo, appunto perché può essere il segno che abbiamo amato poco. Ricordo peraltro che non ci sono soltanto le lacrime di dolore, ci sono anche le lacrime di gioia. Io penso che nella nostra vita almeno qualche volta abbiamo versato anche lacrime di gioia, no? Proviamo a ricordare. Credo che la Madonna deve averne versate davvero tante la mattina della risurrezione. Quando è nato un figlio, penso anche quando ci si è sposati, no? Io ricordo le lacrime di gioia quando sono diventato sacerdote, forse le più belle. Ebbene, io credo che in questa Eucaristia sia bello, sia giusto ringraziare il Signore per tutte le lacrime che abbiamo versato nella nostra vita, siano esse lacrime di gioia o lacrime di amore o lacrime di dolore. Purché appunto sono state versate per amore dei fratelli. Io credo che un giorno, arrivando in cielo, scopriremo che queste lacrime sono come delle perle preziose, sono le preghiere più preziose, più gradite, più efficaci agli occhi di Dio. E concludo con il riferimento a due salmi. Il primo, che è il salmo da cui è stata tratta l'espressione valle di lacrime, è un salmo di pellegrinaggio, un canto di pellegrinaggio, quindi un salmo improntato alla fiducia, alla speranza, quindi non è un salmo triste. Qui troviamo appunto nella versione latina della Vulgata l'espressione valle lacrimarum, valle di lacrime, la CEI traduce valle del pianto. E vi leggo il versetto: beato l'uomo che trova in te il suo rifugio, o Signore, e ha le tue vie nel suo cuore, passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Pensate che bella questa frase. Quindi è beato l'uomo che trova il suo rifugio nel Signore, il povero in spirito, perché anche se passa dalla valle del pianto, la cambia in una sorgente, cioè qualcosa di positivo, qualcosa che ristora, che dona vita. Similmente il Salmo 126, questo qui l'abbiamo sicuramente sentito tante volte: chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Ecco, il Signore non ci libera dalle lacrime, ma ci insegna a seminare nelle lacrime, quindi a confidare in Lui, anche quando attraversiamo la valle del pianto, per mietere nella gioia. Ecco, fratelli e sorelle, chiediamo a Maria Santissima, nostra Madre, nostra Regina, di insegnarci a seminare nel pianto per mietere con giubilo, di insegnarci a attraversare le valli del pianto per mutarle in sorgenti, accogliendo in noi la consolazione dello Spirito, in modo da portare questa consolazione ai fratelli che sono nel dolore.